Io ho il compito di fare il primo intervento che si intitola La narrazione come atto politico. Lo faccio partendo dal ricordo di un ultimo evento che abbiamo vissuto un mesetto fa, io con altre persone o famiglie che sono qui presenti al Festival Voci del CNCA, che era un incontro di famiglie accoglienti. Lo faccio perché una cosa che mi sono portato a casa tra le altre era questo concetto che è stato espresso da Alessia, un'amica del CNCA, ma che io quindi ricordo come concetto espresso da Alessia, ma che in realtà era una citazione di un filosofo e nonostante la mia superficialità mi sono fatto dire chi fosse questo filosofo. Ed è Glissant, Edouard Glissant, che è un francese della Martinica, nel libro Poetica della relazione. E infatti era un poeta e un filosofo. Il concetto che io mi sono portato a casa, che mi ha colpito molto, perché probabilmente era già dentro di me, è la stretta connessione che c'è tra questi tre concetti, quello di etica, di poesia e di politica. E penso che riflettere su questa connessione, su questi tre concetti, sia il modo migliore per iniziare i lavori di questo stage. Quindi io cercherò di farlo brevemente e se riesco in maniera efficace, perché si può mettere nel giusto approccio a quello che stiamo per fare. Cominciamo dal primo concetto che è di questa triade, che è l'etica. Penso che lo possiamo sintetizzare così. Perché facciamo quello che stiamo facendo? È una domanda che ci dobbiamo continuare a porre urgente e necessaria, ce lo dobbiamo porre come singoli e soprattutto come organizzazione. Perché? C'è il rischio altrimenti di scivolare via. Io ho una certa età, ci sono dall'inizio, ho visto tante cose. Tante volte noi siamo stati chiamati a fare cose che gli altri non volevano fare, soprattutto i dipendenti pubblici e noi sì. Faccio degli esempi. Quello più famoso è la nascita della DM. La nascita della DM è avvenuta in Lombardia su nostro impulso, a Milano l'abbiamo già detto tante volte, e attraverso due forme. Noi avevamo proposto al Comune di fare questa sperimentazione, alcuni nostri operatori facevano questa sperimentazione nell'allora zona 10, che ora è zona 2, e alcuni educatori dipendenti direttamente dal Comune di Milano, invece l'avevano fatta, la facevano in altre zone del Comune di Milano. Dopo il primo anno, nessuno di quegli educatori era più disponibile a continuare a fare questo lavoro. Quindi il comune ha deciso di avvalersi solo di cooperative. Faccio anche un altro esempio più semplice e non so se dire ridicolo oppure deprimente. In questi giorni noi siamo stati, diciamo, quasi costretti, spinti a prendere le chiavi di una scuola per fare il prescuola, cosa che non volevamo fare, perché non so come si chiamano adesso i bidelli. Perché i bidelli non erano disponibili ad andare alle 7:30 ad aprire la scuola. E noi laureati sì. Prima mi chiedevo perché loro no, adesso io chiedo perché noi sì? Perché noi facciamo queste cose che gli altri non vogliono fare? Dobbiamo porcela questa domanda perché c'è il rischio di scivolare anche noi. Noi dicevamo sempre: noi non lo facciamo perché siamo sfigati, perché la prima cosa che viene in mente, loro sono sfigati, non hanno un altro lavoro, pur di non morire di fame, fanno anche questo. Noi abbiamo sempre detto, noi non lo facciamo per questo, noi lo facciamo perché abbiamo una missione collettiva che si collega con la missione individuale di ciascuno di noi. Questo è vero e rimane vero, ma oggi io penso che noi dobbiamo continuare a chiederci perché facciamo questo, perché c'è il rischio che anche noi ci sentiamo degli sfigati. Quando diciamo che noi siamo messi alla marginalità, e lo diciamo come accusa alla nostra civiltà, non solo alla nostra cultura cultura e alla nostra, e al momento politico che stiamo vivendo, perché qui in Italia è una vergogna quello che succede rispetto al lavoro sociale. C'è il rischio che poi noi ci sentiamo sfigati perché ci troviamo qua. E invece penso che sia il momento di tirar fuori di nuovo la fierezza e l'orgoglio per quello che facciamo, e qui ci ricolleghiamo al terzo polo di questo triade, ne parliamo meglio dopo, ma davvero è necessario che noi ci diciamo ogni giorno perché ci assumiamo questa fatica che in certi momenti ci sembra davvero insopportabile. L'amarezza di vedere tanti che se ne vanno, che è un'amarezza pesante, perché? Non sto qui a dire perché, ognuno lo sa già, però chiediamocelo. E qui voglio dire anche una piccola cosa sulla fatica, perché mi sembra che sia un problema che sta attraversando la nostra civiltà pure questo. Noi a Sisifo abbiamo detto che la fatica sensata è una di quello che si fa è una strada per arrivare alla felicità. Se noi sappiamo che facciamo fatica per cose che vogliamo fare e che consideriamo come dei valori, stiamo percorrendo un cammino verso la felicità. L'abbiamo detto e ne siamo convinti. Io voglio dire semplicemente una cosa, come questo discorso della fatica sia come un tabù che tutti, no, che tutti cercano di evitare senza saperne le conseguenze. Anche il concetto di alienazione, qui parlo anche rivolto ai sindacati, perché ormai noi tante volte l'abbiamo sentito nella pelle che l'atteggiamento sindacale nella funzione pubblica ha portato alla morte del welfare, e questo è sintomo anche che non ci sono più lotte sindacali per i diritti dei cittadini, per i diritti degli utenti, non ci sono più. È un sintomo di questo. Il nostro amico Carletto nell'Ottocento attaccava l'organizzazione del lavoro nella società, nella prima società industriale, perché diceva che il lavoro è un'alienazione per l'operaio perché aliena la fatica dal prodotto. Nelle catene di montaggio si faceva fatica e non si vedeva l'esito della propria fatica. Adesso nel nostro campo si aliena la fatica dall'esito del proprio lavoro. Non interessa più a nessuno perché si fa fatica, perché non interessa più l'esito del lavoro. Interessa portare a casa la pagnotta facendo il meno fatica possibile. Questa è la strada per l'alienazione. E noi dobbiamo avere il coraggio anche di dire questo. Mi fermo qui perché ci sarebbe tanto da dire sul primo, vado avanti ancora. C'è il secondo concetto che è quello della poesia. Cerco di essere veloci. Tra poco noi faremo qui, non qui a Villa Burba, ma nell'auditorium dove eravamo ieri sera, un convegno sull'educazione scolastica che si intitolerà Allenare gli sguardi. E rispetto a questo tema, che poi è uno dei temi principali di oggi, credo che noi dobbiamo continuare ad allenare i nostri sguardi a scovare la bellezza in quello che facciamo, i nostri occhi, il nostro cuore, e qui siamo qui anche per imparare a trovare modi più efficaci per raccontarla questa bellezza con le parole giuste, con le emozioni, con le immagini, con tutti i modi di cui potremmo essere capaci. Questo è l'obiettivo che ci poniamo oggi, allenarci, allenare il nostro cuore a continuare a cercare la bellezza e a raccontarla. E mi collego subito per non perdere tempo all'ultimo aspetto che, e poi anche nel titolo di quello che vi devo dire, la connessione tra etica, poesia e politica in questo momento per noi è fondamentale per uscire dalla marginalità. Un primo aspetto, e lo tratto velocemente perché è chiaro a tutti noi, è legato a quello che dicevo prima, di continuare a chiederci perché facciamo quello che facciamo. Noi insieme ci diciamo spesso che la nostra mission collettiva è quella di di sentirci nel lavoro un momento forte di partecipazione politica, di partecipazione alla costruzione della città e della comunità che la abita. E questo l'abbiamo detto con chiarezza e con fierezza anche nella lettera che abbiamo scritto a Mattarella, che non so se l'ha letta, ma sicuramente è stato un momento di scossa almeno nelle persone che ci stanno attorno. Noi siamo Repubblica. Noi siamo Repubblica significa che noi con il nostro lavoro costruiamo la comunità sociale, anche se lo Stato, nelle forme che prende, lo Stato repubblicano spesso ci rema contro. Noi siamo Repubblica e non ce lo dimentichiamo. Ma qui il legame con la politica io lo vedo anche, lo voglio richiamare anche in un altro modo, che mi ricollego anche ad alcuni aspetti presenti nello spettacolo che ci ha molto emozionato ieri sera e che è stato proprio il modo più bello per iniziare i lavori di questo fine settimana. È il momento di alzarsi in piedi e di prendere parola, trovare le occasioni per alzarsi in piedi e prendere parola contro quello che noi definiamo marginalità del lavoro sociale, perché non è giusto che nel nostro paese sia così. E dobbiamo quindi avere la convinzione di alzarci in piedi prima di tutto, alzarci in piedi per prendere parola e trovare il modo per farlo. In questo io penso che sia necessario ricollegarci a una cosa che ho accennato velocemente, al fatto dell'orgoglio e della fierezza che noi dobbiamo manifestare per quello che facciamo. Dobbiamo alzarci in piedi e avere lo sguardo dritto perché è necessario che sia evidente a tutti. È un orgoglio e una fierezza che resta umile. Sono sicuro che resta umile perché noi non vogliamo toglierci il vestito che ci connota, che portiamo sempre, che è quello dell'accoglienza, che è quello dell'ascolto di tutti, che è quello che non si smette mai di ricercare il dialogo, perché la comunità si costruisce solo quando si è capaci di dialogare incessantemente tra le differenze. E adesso noi siamo una differenza, non vogliamo stare nella nostra riserva come gli indiani, e quindi è il momento di alzarci in piedi e di parlare. E io prima di passare la parola a Irene, invito tutti ad alzarsi in piedi in questo momento per dimostrare il nostro orgoglio e farlo in maniera che sia visibile. Quindi alziamoci tutti in piedi. In questo modo, cantando questo, e le genti che passeranno ci diranno che bel fior,